Monaco, Lussemburgo, Amsterdam, e ieri ho disdetto tutto.
Boncecca voleva andare a Parigi due giorni e non ci andrà, con ogni probabilità.
Io nel mio piccolo avevo ad esempio un regalo per uno spettacolo teatrale tra una decina di giorni. Il teatro però ha chiuso fino, appunto, a proposito di decreto, fino al 3 aprile, e questi sono piccoli disagi. Non parliamo poi dei disagi di chi lavora nel settore turistico, del commercio, dell'industria e quant'altro. Ci possono essere però dei disagi anche magari per quei tifosi che appunto avevano già acquistato il loro biglietto o hanno un abbonamento e si ritrovano il rischio, quantomeno fino al 3 aprile, chissà poi perché non fino alla fine della stagione, a non poter più esercitare il loro diritto acquisito con l'acquisizione del biglietto e o dell'abbonamento. E allora, per fare un po' di chiarezza, noi ne parliamo con un grande esperto di diritto sportivo come l'avvocato Cesare Di Cinti. Avvocato, ben ritrovato.
Buonasera.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera a voi. Così, per la cronaca, anche io ho prenotato un viaggio a Parigi settimana scorsa e mi è saltato, quindi... Siamo un po' tutti nella stessa barca.
Assolutamente, vabbè. Assolutamente sì.
Lo riprogrammeremo più avanti,
Però
speriamo.
Questo ci dà anche, se vogliamo, ancor più la sensazione di dover essere realmente, no, fratelli, la sensazione di dover essere italiani nella gestione,
sì,
delle problematiche. Chissà che non possa essere di lezione, ecco, un qualcosa da mettere nel nostro bagaglio di vita, anche per pensare positivo. Però, avvocato, dicevamo, i tifosi, così un magari un viandante che passa per caso all'interno della questione potrebbe dire a se stesso: beh, se l'evento salta per motivi non miei personali, avrò diritto al rimborso. È così semplice, così immediato?
Ma guardi, la situazione di per sé è molto semplice, nel senso che tutto deve essere ricondotto a un contratto, che è un contratto riconducibile a un accordo che viene fatto tra chi fornisce uno spettacolo e chi vuole assistere a questo spettacolo. E il contratto quando si perfeziona? Si perfeziona quando chi effettua la proposta contrattuale, cioè in questo caso il club, mette sul mercato i biglietti e i biglietti vengono acquistati. Questi biglietti sostanzialmente non sono altro che la legittimazione che ha lo spettatore di assistere appunto a una manifestazione. Però dietro questi biglietti ci debbono essere una serie di clausole contrattuali che sono, diciamo, previste proprio dal codice civile e fanno riferimento a tutti i contratti al consumatore, che sono i contratti che vengono fatti in larga scala. Quindi quando un soggetto per contrarre con più persone mette sul mercato una proposta, la proposta viene accettata nel momento in cui c'è l'acquisizione del biglietto, ma l'acquisizione del biglietto fa in modo che sostanzialmente chi acquisisce quel titolo per assistere a quella manifestazione abbia anche conosciuto una serie di condizioni che regolano appunto questo contratto. Quindi dipende da quelle condizioni che sono rinvenibili sul sito di ogni società andare a ricercare se l'evento di forza maggiore non dipendente dal club consente o meno la restituzione del prezzo del biglietto già acquistato. E qui ci sono i vari club che possono disciplinare, proprio perché si tratta di un rapporto di natura privatistica, in modo differente le varie situazioni. È vero che è un rapporto di natura privatistica, ma deve essere salvaguardata anche tutta una serie di regole di tutela del consumatore, ed è per questo che in molti casi le autorità come l'antitrust in passato hanno messo comunque sotto il focus della propria lente anche questa tipologia di contratti, per verificare che non ci fossero, diciamo, delle anomalie che potessero in qualche modo danneggiare il consumatore.
Tra l'altro, per dovere di cronaca, ricordo che l'antitrust, ancor prima dei disagi provocati dal nuovo coronavirus, aveva messo sotto la sua lente di ingrandimento l'Atalanta, il Cagliari, il Genoa, l'Inter, la Lazio, il Milan, la Juventus, la Roma e l'Udinese, proprio per questo discorso di valutare se i diritti dei consumatori erano meno
tutelati
e protetti, sì, dalle loro condizioni generali di contratto. Però, avvocato, mi pare di capire che quindi non ci sia una norma univoca che sovrasta sostanzialmente le singole decisioni dei club.
Guardi, che è tutto riconducibile sempre al codice civile, nel senso che è una pattuizione che viene fatta tra le parti. L'articolo 1341 del codice civile ci dice che le condizioni di un generale di un contratto si danno per accettate nel momento in cui sono conosciute da chi, diciamo, aderisce alla proposta contrattuale. Quindi nel momento in cui vengono predisposte si suppone che il cliente tifoso abbia conosciuto quelle condizioni e in quelle condizioni può ritrovare o meno il diritto al rimborso in casi di evento eccezionale come quello che sta in questo momento occupando le pagine dei giornali, cioè l'emergenza, diciamo, sanitaria. Tornando quindi alla domanda iniziale, è sempre un rapporto tra le parti. Poi, come abbiamo detto, in passato ci sono state una serie di interventi, una serie di indagini tuttora aperte in alcuni casi dell'antitrust, che deve andare a verificare se non c'è un abuso in una posizione dominante da parte di chi sostanzialmente pone le condizioni per aderire a un determinato tipo di manifestazione.
E per entrare ancora di più nello specifico, avvocato, suppongo che poi all'interno delle condizioni sopracitate ci possano anche essere regolamentazioni diverse per il singolo titolo di accesso, cioè per il singolo biglietto o per l'abbonamento.
E per l'abbonamento, esattamente, esattamente, perché si tratta di due rapporti comunque differenti che regolano diverse tipologie di titolo per assistere a un spettacolo, che in questo caso è lo spettacolo sportivo.
Avvocato, per cambiare un attimo discorso, ma rimanendo sempre nell'ambito dell'operazione, no, che questa situazione che si è venuta a creare in Italia va alla fine ovviamente a penalizzare, la situazione della Serie C, ne parlavamo prima anche con Francesco Benvenuti, che già vive di stenti, possiamo dire, no, questa frase utilizzata.
Quasi vive in perdita.
In perdita e fa tanta fatica a arrivare in fondo ai suoi campionati. Con questi spostamenti, con queste chiusure, con quello che sta accadendo oggi nel calcio italiano, rischia di farci perdere qualche componente il prossimo anno, no? Anche perché in condizioni normali poi si arriva alla fine di una stagione e qualcuno non ce la fa.
Beh, è chiaro che la Serie C è un campionato molto complicato. Un campionato molto complicato perché risorse al disputare un campionato di terza serie non ne derivano ai club dalla vendita dei diritti televisivi, o meglio, non arrivano una quantità di risorse tali da poter sostanzialmente pensare di
l'autosufficienza,
di essere, diciamo, autosufficienti nella gestione. Poi c'è chi è bravo e riesce a contenere i costi e tramite l'impiego dei giovani o tramite le sponsorizzazioni riesce sostanzialmente a sopravvivere, ma è un campionato da questo punto di vista che necessita sempre di supporto da parte delle leghe superiori. Diciamo che la Serie C è il campionato forse in professionistico più importante e per questo meriterebbe attenzione da parte, diciamo, di un intero sistema, ma anche delle istituzioni, tant'è che il presidente Chirelli recentemente ha effettuato diverse richieste verso lo Stato per sollecitare degli sgravi fiscali, anche perché il sistema calcio in genere, non solo la SGC, l'intero sistema calcio è un contribuente molto importante per lo Stato italiano. È chiaro che da questo punto di vista oggi i problemi sono diversi per la nostra nazione e credo che la Serie C debba trovare, come dire, le soluzioni all'interno del proprio sistema. Non è semplice, ma in questo caso
è l'unica strada.
Il presidente Chirelli è molto abile e quindi credo che riuscirà a trovare le soluzioni per ottenere questi risultati. Io però vorrei fare un altro inciso.
Certo.
Credo che sia un problema di sistema in genere, sistema Italia, sia a livello politico, ma che si riflette anche a livello sportivo. Ora, noi abbiamo le leghe professionistiche che hanno affrontato il problema in modo fino ad oggi diverso l'una dall'altra, perché abbiamo avuto rinvii in Serie A, abbiamo avuto la Serie B che ha continuato a giocare e rinvii e sospensioni del torneo in Serie C. Quindi quasi a voler dire che in Serie A, il virus Covid-19 è più aggressivo che in Serie B perché la Serie B ha continuato a giocare. In realtà è un problema di sistema, dove il sistema purtroppo non si muove nell'interesse molte volte del sistema, e questo probabilmente è il grande, grande passo che bisogna fare in avanti, per cui tutte le leghe professionistiche dovrebbero e dovranno in futuro marciare compatte verso la direzione comune, cioè il bene del sistema, ma soprattutto la produttività del sistema, perché la serie C e la serie B devono essere funzionali alla serie A. Io vorrei ricordare che Luca Toni, mi viene in mente un giocatore, ha esordito in serie A poco più che 26enne, 27enne, ma dopo aver fatto una trafila importante nelle categorie inferiori ed è diventato campione del mondo. Grosso ha giocato in serie C nel Chieti, quindi oggi il valore della terza serie è un valore fondamentale, ma ce lo dimostra la stessa Juventus con la squadra di Under 23. Sì. Cioè un giovane che viene, che passa dalla primavera alla prima squadra, fatica effettivamente, cosa che non dovrebbe poter fare con la presenza di un'esperienza in terza serie che gli consente di alzare i ritmi del proprio rendimento, ma soprattutto gli consente di diventare professionista prima del tempo, perché il campionato primavera, seppur un campionato stupendo, è un campionato che ha una efficacia, diciamo, agonistica differente rispetto al campionato di serie C. Quindi serie C e serie B devono essere funzionali al sistema, e il sistema dovrebbe, ma sono sicuro che accadrà in futuro, riconoscere il valore di queste categorie professionistiche come funzionali anche alla formazione di giocatori che in passato, passando, scusatemi il termine, il gioco di parole, passando dalle categorie professionistiche di seconda e di terza serie, sono diventati campioni del mondo.
Non c'è dubbio. E avvocato, insisto sull'argomento diciamo così, anche della regolarità e della sostenibilità del sistema calcio. Non le chiedo di fare, diciamo così, un riassunto, una cronistoria di tutte le dichiarazioni dei presidenti, amministratori delegati della Serie A di questi ultimi 10 giorni, anche probabilmente nello stesso interesse dei diretti interessati, visto che molti si sono contraddetti, hanno fatto un passo avanti, poi due indietro. Però ecco, tutto quello che si è detto sulla regolarità da mantenere del campionato, i recuperi di una giornata che non dovevano arrivare prima dei recuperi di una giornata precedente, lei ha mai letto qualcosa di concretamente utilizzabile anche da un punto di vista legale, o sono stati soltanto concetti relativi ad un potere politico da ricercare all'interno della Lega di Serie A?
Ma guardi, quando qualcuno parla di campionato falsato, secondo me utilizza un termine molto forte, ma rientriamo nell'ambito della, come dire, critica politica dal mio punto di vista. Cioè sono quei termini che spesso vengono utilizzati per sollecitare sostanzialmente delle analisi a livello politico, perché se dovessimo pensare al termine falsato, dovremmo pensare a un termine che ci fa comunque pensare, scusatemi un'altra volta il gioco di parole, al fatto che la competizione viene alterata. Quindi in realtà quando si parla di termine di campionato falsato, io lo intendo più come un utilizzare termini forti per sollecitare una critica politica, ma non in termini, diciamo, letterali, per dire che c'è stata un compromissione della competizione, quello sicuramente.
E poi, avvocato, si è detto, anche qui le chiedo se c'erano dei margini da parte di qualcuno per le vie legali di possibile danno d'immagine per la Serie A. Anche qui, siccome credo sia giusto dare il giusto valore, il giusto peso alle parole, è un danno d'immagine, come dire, metaforico, quello della possibilità che poi si verificherà, quindi anche lì, insomma, anche altra dichiarazione un po' particolare, di vedere uno Juventus-Inter a porte chiuse. Cioè non credo che ci fossero dei margini legali all'interno di una dichiarazione,
guardi,
di questo tipo.
Il danno, oggi si parla sempre molto facilmente di danno,
ecco,
ma il danno deve essere dimostrato, mi spiego. Il danno per la Serie A c'è quando c'è una perdita, esiste una perdita economica ed è quantificabile. Quindi da questo punto di vista si può usare ancora una volta il termine danno, ma è chiaro che connesso al termine danno c'è la dimostrazione da dover fornire di una perdita economica. Quindi anche in questo caso io penso che si rientri sempre nella critica politica, che sfocia in alcuni casi in termini giuridici, ma che vengono utilizzati per fotografare come una situazione possa essere, diciamo, non vantaggiosa per un sistema, poiché il sistema stesso potrebbe dare un'immagine distorta all'estero. Ma in realtà oggi ci rendiamo conto che il coronavirus è un problema europeo e non soltanto italiano, tant'è che la Svizzera ha provveduto a sospendere il proprio campionato, tant'è che nell'ambito del ciclismo sono state sospese delle gare. Quindi oggi ho letto comunicati di varie federazioni che hanno soppresso le competizioni a livello diciamo nazionale e anche internazionale di alcune federazioni, il che ci viene a far pensare che si tratta veramente di una causa di forza maggiore che va al di là della prevedibilità. Quindi credo che in questo periodo si sia parlato molto, ma per raggiungere quello che secondo me è stato l'obiettivo forse migliore, cioè tutelare da un lato la competizione, che è un bene comunque di rilevanza pubblica, ma dall'altro cercare di preservare la salute dei cittadini, che è un bene di natura costituzionale e quindi è un bene che deve essere salvaguardato ad ogni costo e al di là di ogni ragionevole dubbio.
Avvocato, prima di salutare e di ringraziare, una mia curiosità, colgo la sua presenza proprio perché insomma ora si parla di tutt'altro, però io non ho dimenticato il caso Manchester City e vorrei sapere da lei una previsione: che succederà?
Ma mi chiedete di guardare nella palla di vetro, quindi non sono molto abile in questo e per effettuare una previsione dovrei conoscere le carte, che non conosco.
Allora avvocato, quindi provo a cambiare un po' domanda: crede che questa sentenza possa far scuola e quindi possa dare inizio ad un nuovo corso, anche ad una nuova capacità di osservare da parte degli organi competenti su questo famigerato ormai fair play finanziario, o no?
Questa è una domanda sinceramente alla quale si può rispondere, ma da giurista posso farlo, perché evidentemente se una decisione di questo genere dovesse passare indenne i successivi gradi di giustizia internazionale, a questo punto farebbe giurisprudenza e indicherebbe una via nuova per salvaguardare le regole del fair play finanziario. Attenzione, parliamo di fair play finanziario perché oggi la vera battaglia che devono combattere i club è l'autosufficienza e quindi l'autosostentamento del club stesso. È chiaro che in questo senso può essere una traccia importante questa decisione, ma per diventare una traccia importante deve reggere l'urto dei successivi gradi di giudizio.
E quindi staremo a vedere se non altro.
Sono proprio curioso, guarda.
Quello che ad oggi è certezza poi verrà confermato in queste settimane, se il Manchester City andrà o non andrà in Champions, se quindi di riflesso la quinta in Premier League potrà godersi, ecco, la partecipazione alla più importante Coppa Europea. E sui tanti altri temi legali, insomma, l'avvocato Di Cinto, anche sul discorso dei diritti dei consumatori, in questo caso i tifosi, è stato come al solito molto esauriente e disponibile. Avvocato, grazie mille, buon lavoro.
Grazie a tutti e voi, buona serata.
Buona serata.